ideata dal Centro Culturale di Milano e dalla Fondazione William Compton. A nome di entrambe vi do il primo benvenuto qui nella Triennale che abbiamo scelto come luogo per questo importante momento di confronto su un artista e un'esperienza di fare arte contemporanea oggi. È nelle cure del centro e della fondazione quello di guardare al fenomeno artistico come un fatto che ci parla del presente e di tutto l'uomo. Ogni opera, ogni espressione artistica è sempre un'offerta di un giudizio sul proprio tempo e sulla propria vita, è l'offerta di un'esperienza. Crediamo che cominciare e incrementare momenti e luoghi per un dialogo semplice ma profondo su questo sia importante, non sia solo il fatto di vedere le opere, non siamo qui per spiegarle, ma siamo qui per condividere un'esperienza. È in questo senso che le due realtà, il Centro Culturale di Milano e la Fondazione William Condon, hanno iniziato 2 anni fa e anche l'anno scorso alcune tracce di questo intento con il ciclo Quadri per un'esposizione, che ha voluto essere appunto un confronto con esperienze con autori diversi, italiani e anche esteri, che ha avuto luogo in via Zebedia. Oggi siamo qui con alcuni importanti ospiti e con al centro l'opera di Claudio Olivieri, che chiamo subito a essere qui al tavolo con un saluto, con Elena Pontigia, critico d'arte, storico dell'arte, docente a Brera, con Rodolfo Calzolotti, che è il direttore scientifico della Fondazione Condor e intellettuale di riferimento dell'opera di questo grande pittore, di cui vorrei solamente dare proprio un piccolo slogan: una presenza tanto discreta, se vogliamo, nel nostro territorio, in Milano e nel nostro paese, quanto imponente come esperienza, come forza, come opera. Noi crediamo che il fare artistico abbia dentro tutta questa imponenza laddove è sincero, laddove è ricerca, laddove è autentico, ed è per questo che oggi incontriamo Olivieri. Grazie.
Allora, do il benvenuto a tutti, anch'io, a nome del William Condon Foundation. Spero di essere molto breve. A 10 anni dalla morte di William Condon, la fondazione, che ne porta il nome, vuole in certo senso iniziare una nuova fase della sua attività. Un anno fa è mancato Paolo Mangini, grande amico di William Condon, che della fondazione è stato l'anima per circa 20 anni e al quale certamente siamo legati da un legame di profonda gratitudine. E quindi anche per onorare questo lavoro preziosissimo che lui ha svolto, che oggi siamo impegnati ad aprire come una nuova stagione, anzitutto tenendo fede a quello che era la denominazione originale della fondazione. Fondazione per promuovere la comprensione delle arti. Lo so, è un titolo pesante, un po' pretenzioso, però dice bene una preoccupazione. Preoccupazione cioè di creare momenti, eventi, strumenti anche, che aiutino anche i non addetti ai lavori a un incontro, come vorrei dire, più diretto, quasi direi più confidenziale, con l'esperienza dell'arte, con l'esperienza degli artisti contemporanei. L'incontro di stasera è una prima mossa in questo senso, è prima mossa, quindi anche, vorrei dire, esemplare. Abbiamo qui con noi, ci è stato detto, un artista, Claudio Olivieri, che è uno dei protagonisti dell'arte, della pittura italiana e internazionale degli ultimi decenni, e non c'è bisogno che faccia delle presentazioni perché è qui lui e si presenterà molto meglio di quanto non possa fare io, però tengo a dire il motivo per il quale sono davvero lieto che sia lui, che con lui noi cominciamo questo ciclo di incontri che certamente proseguiranno. Anzitutto, beh, è un pittore, perché anche questo oggi l'arte, quella che una volta ha avuto un mutamento anche genetico, insomma, oggi non, nelle mostre, nelle esposizioni non si vede solo pittura o scultura nel senso tradizionale del termine. Comunque un pittore che è un artista che giustamente sfugge alle rigide classificazioni, alle perentorie formulazioni di poetica, nonostante il rigore della sua ricerca pittorica, e direi soprattutto per la centralità che ha in lui, mi sembra di cogliere, questa sua fedeltà alla esperienza della visione, cioè alla centralità di quell'evento irriducibile che è lo sguardo, appunto, un'avventura dello sguardo. Poi Olivieri è anche un pittore, un artista poeta a tutto tondo, come era anche Condon, cioè un artista che sa affidare anche alla parola, alla scrittura, una scrittura prevalentemente aforistica, la fulmineità di certe sue intuizioni. Infine, Olivieri è anche un uomo di scuola, un uomo che insegna e che ha una grande sensibilità e grande attenzione ai problemi, per esempio, della formazione e dell'inserimento dei giovani nel mondo dell'arte. Questo di stasera sarà un dialogo e quindi si svolgerà. Quindi abbiamo una, come avete visto, un'altra protagonista, che è Elena Pontigia, già stato detto, storica dell'arte, docente presso l'Accademia di Brera, studiosa del Novecento e curatrice, cosa di cui siamo tutti molto grati, di alcune delle più belle mostre che sono state fatte a Milano negli ultimi anni, quella su, cito in particolare quella su Arturo Martini e quella sull'ultimo Sironi. Aggiungo che sta per uscire di lei un saggio presso Bruno Mondadori, mi pare, Novecento e Classicità.
Modernità e Classicità.
Ah, modernità e classicità, scusate. Vorrei dire che c'è anche un terzo protagonista su questo podio ed è questa tela in memoria di Claudio Olivieri. Non è un caso che l'abbiamo messa così, in questo modo, quasi a dare la dignità di una persona, di una dramatis persona, quasi a guardarci più che ad essere guardato, quasi a vigilare, a ricordarci, se così si può dire, l'origine un po' delle parole e dei discorsi che stasera si faranno. Infatti io sono convinto, credo che vedo anche richiamato spesso negli scritti di Olivieri, che la pittura è un cammino di conoscenza, lo sguardo da cui nasce la pittura è un cammino di conoscenza, una conoscenza sui generi. Se questo fa dell'artista più che un teorico, davvero un testimone. Per questo stesso motivo, appunto, sul fondo della sala vedete che sono esposti anche tre dipinti di Condon. Qui siamo ben incastrati in mezzo a queste presenze. Concludo anticipando che l'incontro sarà preceduto da un brevissimo firmato su William Condon, sono 5 minuti, poco più, da un'intervista fatta da Red Ronnie 2 anni prima della morte dell'artista. Vorrei che la carattere di certe immagini, talora un poco penose, dell'artista anziano, sofferente, non impediscano di cogliere la forza, la lucidità e l'acume delle sue parole, pur così stentatamente pronunciate. Nel corso dell'incontro vedremo anche un secondo brevissimo filmato, molto bello, su una mostra di Olivieri, e io lo definirei un canto, un lead per immagini, che ci farà immergere nel colore luce di Olivieri. Quindi mi resta di dire che spero che ci rivedremo nei prossimi appuntamenti. Uno già calendarizzato si svolgerà il 12 dicembre presso la Biblioteca Ambrosiana, vi è stato dato anche un foglio di avviso. Credo che possiamo iniziare con il filmato che vi ho annunciato su William Condon.
Incredibili a Belsen e sono nei quadri, c'è una disperazione ma un realismo stupefacente. Com'è possibile che l'uomo possa fare così tanto male?
Perché il male non ha limite, è il male dappertutto, e il male sarebbe prima di tutto in colui che sia orrifica. Vedere un tale male, come se lui stesso non fosse capace di vederlo stesso. La lezione di Belsen è soltanto nel peccato. Nel mio peccato. Se Belsen non mi avesse svegliato al male che c'è in me, tutte quelle 60.000 persone sarebbero morte in vano.
Lei ha detto nel 54 scritto: mi sono sempre augurato e ho sempre corteggiato la marginalità, la vita e l'equilibrio su un filo che ho vissuto. Ognuno dei miei quadri è un tentativo di riprendere l'equilibrio. Ho trovato una giustificazione per la mia vita, ho accettato questo prezzo per causa loro. Non sono io che lavoro, sono loro che lavorano, che vengono da me e mi salvano come angeli.
I quadri come angeli.
Quadri come angeli, come il dono è il quadro, il dono. È il quadro. È il dono o gli angeli, se vuoi. Fanno il quadro. Io non faccio i quadri. I quadri fanno. Il quadro è l'obbedienza a ciò che c'era, a ciò che c'è già. E questo già, ciò che già, è ciò che fa il quadro. L'artista tocca soltanto l'obbedienza.
È già finito questo quadro.
Non so cosa vuol dire finito, non credo, ci sono molte cose da fare, probabilmente devo cancellarlo.
No, va bene così questo.
Lo dice lei, sempre guardarlo.
L'ho guardato. Non ho bisogno di guardare molto per capire qualcosa, ma nessuno di noi ha bisogno di guardare molto per capire. Se lei è andato davanti a questo quadro e non ha trovato nulla da aggiungere, vuol dire che va bene così?
C'è la sua prova.
No, va bene così.
C'è la sua prova.
Ma se lei ce l'ha messa tutta questa roba, vuol dire che va bene così, non deve sottrarla. Non deve tornare indietro. Cosa vuole sottrarre? Il sole?
Il sottrarre è un modo di aggiungere.
Grazie, William. Spero di tornare a trovarti e vedere tutta questa cosa sporca qui, tutta questa tavola sporca.
Oh, ringrazio. È già nel desiderio che di trovarla sporca, è già sporca. È già sporca. E per questo ringraziamo Dio, perché ha sporcato per me, per portarmi avanti verso la sporcizia vera e la santità.
Tutta la mia vita è stato un quadro, è stata la testimonianza a questa positività dell'essere. Io vedo l'arte come finestra sulla vita oltre la morte, sull'immortalità delle cose.
queste sono le frasi che avete trovato sul invito. Benissimo. E a questo punto lascio la parola ai nostri protagonisti.
Cari amici, buonasera, grazie di essere qui, anche così numerosi. Mi fa particolarmente piacere. Grazie a Fabio Cornazieri e Sergio Pintazzo. Grazie per non avere rimbombo. Ringrazio Rodolfo Bazzarotti che ha voluto ed è stato il regista di questo incontro. E mi fa piacere anche il modo che è stato scelto per ricordare Condon, cioè un modo radicato nel presente, non una memoria come qualche cosa di passato, ma qualche cosa di vivo. Tra l'altro io non conoscevo questo filmato. Ho visto con piacere, con interesse, che Condon parlava di apparizioni. E io volevo partire proprio da questo concetto, perché penso che le opere di Claudio Olivieri, di cui vedete qui un esempio, un'opera molto intensa, molto bella, io credo che tutta la sua pittura sia fatta di apparizioni. Ecco, ma cosa vuol dire apparizione? De Chirico diceva che tutta la pittura moderna è apparizione, è rivelazione, al contrario della pittura antica che è ispirazione. E intendeva dire che nella pittura antica c'era un magistero particolare, quella moderna forse non ha nell'ambito così della tecnica puramente artigianale, non le si richiede un certo virtuosismo che era nel passato, però ha questa grandezza, la capacità di essere rivelazione e appunto apparizione. Ma dicevo, cos'è questa parola che può sembrare anche un po' retorica, messa lì senza altre spiegazioni? E quando noi aspettiamo il metrò, ultimamente si fa aspettare anche parecchio, quando vediamo che arriva il treno, nessuno di noi, il treno della linea 1, 2 o 3, nessuno di noi, magari tirando un sospiro di sollievo, dice il metrò appare. È semplicemente una presenza. Quando è che possiamo dire che qualche cosa appare? Quando è qualche cosa di misterioso? Qualche cosa che improvvisamente fa irruzione davanti a noi. È quella l'apparizione. Attenzione, cari amici, non necessariamente questa apparizione che ha sempre a che fare con l'invisibile, con una dimensione di mistero, non necessariamente deve essere qualche cosa di sovrannaturale. Certo, ci può essere anche un'apparizione legata al sovrannaturale, addirittura al miracolo. Ma c'è una forma di apparizione anche nel mondo, nella natura, nella storia. Per spiegarmi meglio, mi viene in mente un verso di Leopardi. Leopardi, in una sua poesia, aveva scritto: «Il calmo nella valle il fiume splende». Bel verso, questo splende, però non era tanto soddisfatto di questo splende, perché in fondo era un verso un po', era una parola, questo splende, era un po' facile, un po' che fa subito colpo, e sapete, l'arte non deve far subito colpo, è un po' come quei profumi che se piacciono subito dopo diventano un po' insopportabili. Nietzsche diceva che quando l'arte si riveste del panno più liso, la si riconosce meglio come arte, cioè non deve essere una barca, non deve essere il fuoco d'artificio. Beh, insomma, questo splende aveva un po' questi difetti. E allora Leopardi cancella e cambia e scrive: e calmo nella valle il fiume appare. E questo verbo così semplice, molto più semplice che splende, più disadorno se vogliamo, è in realtà straordinario, perché questa apparizione dà il senso del mistero, perché il fiume, cioè l'acqua, chi può dire che cosa sia? Sarebbe come dire che cos'è la vita, non lo sappiamo. Quindi è un elemento che, di cui prendiamo atto, ma in realtà di cui sappiamo poco, quanto più crediamo di sapere. E mi viene in mente, tanto per fare un esempio, perché anche qui c'è una pittura che improvvisamente si rivela, una visione che appare al nostro occhio in tutto il suo mistero, in tutta la sua bellezza, e appunto come rivelazione, mi viene in mente un'altra poesia, questa volta di Cardarelli, che di fronte credo che si intitoli Estate. E Cardarelli in una giornata d'estate, un po' pigra, un po' ferma, in cui tutto sembra immobile, improvvisamente sente in quella visione dell'estate, in quella immobilità, in quella luce geometrica, fissa, quasi africana, sente come la rivelazione in qualche aspetto, per qualche filo, per qualche bagliore dell'eternità. E allora scrive che quell'estate gli rivela qualche cadenza dell'eterno indugio, cioè improvvisamente dietro il velo, l'apparenza della visione di una giornata d'estate appare, si rivela qualche sentore, qualche presentimento di quello che può essere, dite che bello, l'eterno indugio. Dove indugio è intraducibile, anche se è italiano, perché poi le parole dei poeti sono sempre intraducibili, soprattutto se sono nella nostra lingua, perché rivelano la lingua, non la usano, la usiamo noi che non siamo poeti, ma il poeta la rivela, la crea nel momento in cui la fa, esattamente come il pittore crea il colore, lo crea nel momento in cui lo mette sulla tela e ce lo rivela. Io le prime volte che ho visto dei quadri di Olivieri mi sembrava di, ricordo una mostra al PAC di più di 20 anni fa, tutta impostata sui colori dell'azzurro, ma mi sembrava di non aver mai visto l'azzurro, di non aver mai capito che cos'è l'azzurro in tutta la sua dimensione. Poi io dico azzurro per semplificare, per intenderci, cari amici, bisognerebbe trovare un'altra parola, essere come gli indonesiani, sapete che hanno 50 termini per indicare il verde, poi noi diciamo che sono popoli primitivi, 50 parole, e hanno ragione loro, noi abbiamo al massimo verde chiaro, verde scuro, non so se c'è qualche altro verde, verde veronese, qualche esperto ne sa qualcuno di più, ma a 50 non arriviamo assolutamente. Ecco, questo bisognerebbe reinventare il nome del colore esattamente come la pittura ce lo reinventa, ce lo rivela, anzi ce lo fa capire, e in quel momento il colore non è più un fatto formale, non è più un fatto tecnico, chimico, di pigmento, è un aspetto del mistero, e in questo sta tutta la sua bellezza, tutto il suo significato. Ma io mi fermerei adesso e potremmo vedere insieme questo filmato che è stato fatto recentemente, così vediamo anche qualche altro lavoro, qualche altro spunto di riflessione.
che si mutano in apparizioni. Ciò che è mostrato non è la vera somiglianza, ma la macchina. È così che ci viene restituito il nostro presente, l'assolutamente unico ma imprevedibile presente, somma di tutti i tempi, raduno degli attimi che ci fanno viventi, atto sempre inaugurale dell'esistere.
Prima di passare la parola direttamente a Claudio Olivieri, ecco, volevo raccontarvi un piccolo aneddoto molto privato, ma tanto siamo tutti fra amici. E io a casa ho un piccolo quadro di Olivieri e il mio bambino qualche anno fa, quando era piccolo, che passava in rassegna un po' tutto quello che vedeva in casa, devo dire con grande insoddisfazione e malcontento, non era molto convinto di quello che vedeva appeso alla parete, però era molto attratto invece dal quadro di Olivieri. Vedeva questa superficie di colore, però senza oggetti. E allora a un certo punto mi chiede: ma come mai non ci sono gli alberi, le case, le cose, come mai non ci sono gli oggetti? E allora io cercavo di spiegargli che in fondo in questa pittura c'è l'anima delle cose, non ci sono le apparenze esteriori, ma quelle contano anche poco, perché si va più lontano, più in profondità, quasi all'origine delle cose. E poi però, dicendo questo, come capita a volte, il bello dell'insegnamento è che poi si insegna a se stessi, si capiscono delle cose mentre se ne spiegano magari altre, se ne capiscono altre ancora, e questa è un'avventura che non ha fine. E allora mi rendevo conto, come a me mi capita a volte, che quello che dicevo era piuttosto parziale, perché è vero che questa è una pittura dello spirito, nel senso più vasto, e che quindi va a vedere l'invisibile che c'è dietro o davanti il visibile. Però è anche vero che ci sono delle cose visibilissime che in realtà non sono richiudibili nella categoria di oggetto. Pensiamo ai sentimenti, ma pensiamo anche alle idee. Chi potrebbe dire che i nostri sentimenti o le nostre idee, per essere meno emotivi, per essere più razionali, hanno questa forma? Ma non potremmo rinchiuderle nello spazio. Però chi può dire allora che i sentimenti e le idee non esistono? Caspita se esistono! Allora c'è una dimensione di invisibile che è in realtà il cuore delle cose, che va oltre le apparenze. E d'altra parte gli indiani dicono che il colore, secondo l'etimologia, significa nascondere le cose, però nasconderle per rivelarle, non per chiuderle, per portarle via. Nascondere come quel velo che in realtà rivela quello che c'è dietro. E allora appunto, ecco, parlare di invisibile qui ha senso. Ha senso perché l'invisibile è quanto di più concreto ci sia. Ma adesso passiamo la parola all'artista, anche al pittore, vogliamo più pittori e meno artisti possibilmente.
Buonasera. Sì, ringrazio questa presentazione a Elena, perché anche per me è importante dire che io sono un pittore e un po' meno un artista, perché oggi l'artista è una parola un po' passepartout, che vale un po' per tutto. Essere un pittore significa avere assunto su di sé uno specifico, anche una responsabilità o comunque una condizione che in qualche modo sarà a lungo negata, combattuta, messa in disparte, e poi per trovare sempre poi fuori in qualche modo, perché alla fine è il luogo dove c'è la vera riserva e la vera dove si formano veramente le identità e i pensieri dell'arte, anche quando si è contro la pittura. La pittura è servita all'avversario per molto tempo, è servita all'obiettivo, ma se non si fosse stata la pittura probabilmente questo obiettivo sarebbe mancato. Ma non voglio parlare di queste cose perché sono vecchi discorsi che forse non hanno più ragione. In questo momento in cui dobbiamo assistere al rifacimento dei miti delle avanguardie storiche, i miti della madre storia che sono disfatti perché sono citabili, sono diventati argomento di chiacchiera e quindi hanno perso il loro carattere di innovativo, di fondamento, e questo è diventato un grosso problema. Oggi si deve ricomporre in qualche modo la visione delle cose, è complicata. Cosa vediamo veramente noi? Noi siamo di fronte a un panorama che non è più quello di 50 anni fa. Un oggetto che oggi una persona vede è un oggetto che ha più vite, è un oggetto che è riprodotto, è un oggetto che si vede in televisione, in internet, in fotografia, nel cinema. Continuamente viene dato, sollecitata l'attenzione verso un oggetto e alla fine questa attenzione sparisce. Ricomporre, ridare senso a questa attenzione è un po' uno dei compiti che credo che la pittura possa svolgere, in molto in segreto, molto in disparte, senza avere voglia di protagonismo, però questo lo può fare ed è solo l'unica cosa che può farla. Perché? Perché la pittura o comunque il gesto, quel fatto dell'essere messi di fronte a qualcosa di ignoto, di bianco, di assolutamente deserto, che la pittura provoca, è un atto di grande determinazione, è una ritrovarsi di fronte alla propria incertezza, non alle proprie misure, alle proprie sicurezze. E l'incertezza è molto importante, perché l'incertezza ci può liberare di quello che non serve. L'incertezza ci può dare la sensazione che cerchiamo, che immaginare non è immaginare la realtà, ma il contrario. La realtà c'è perché non riusciamo a immaginarla. Riusciamo in qualche modo a renderla viva in questo modo. Ritiriamo la realtà e il suo ruolo per questa ragione. Questo è il primo atto che mi sembra importante, fondante, per continuare in qualche modo con questo discorso che è antichissimo ma è anche sempre rinnovato, sempre nuovo, che è l'agire secondo dei mezzi che sono assolutamente nudi, semplici, assolutamente senza nessun riferimento. Lo zero da cui vedo partire certe volte i miei allievi, la loro parare davanti al foglio bianco, davanti al pezzo di carta, davanti al pezzo di tela, non è la retorica di dire io non so cosa fare, è proprio una specie di virginità dell'osservare che viene riconquistata lentamente e poi pian piano si nutre di quello che può, di quello che trova, anche dei rottami di quello che abbiamo attorno, perché ormai tutto è diventato in qualche modo oggetto di citazione, oggetto di uso. La quotidianità di questo uso ce l'ha allontanato, ci ha reso abitudinario quello che prima era eccezionale. Oggi non c'è più un rapporto, diciamo, di costruzione nel vedere gli oggetti e le immagini dell'arte contemporanea, non è più un qualcosa che ci permette di pensare altre cose, ma è un'abitudine. Questo è molto, secondo me, molto pericoloso e diventa sempre più invadente. Tant'è vero che molto spesso nelle grandi rassegne di arte contemporanea vediamo dei prodotti che hanno come sono lì perché hanno una tutela che li garantisce, non sono lì perché hanno una ragione individuale loro, personale. Questa è una cosa che mi preoccupa molto e mi dà molto fastidio anche, perché è difficile vedere qualcosa che abbia in sé le ragioni e non sia invece riferito a qualcosa che esiste e che in quel modo lo tutela. Questo è un primo discorso generale. Per quanto riguarda poi la mia attività in senso più stretto, devo dire che il mio lavoro si è sviluppato negli anni a partire dai rottami dell'informale, cioè io sono nato, sono venuto alla luce come pittore quando il comunale stava finendo. Naturalmente ho molto ammirato molta pittura informale, mi è stata molto utile, però capivo che quegli strumenti non potevano essere i miei, io non potevo usare il segno, l'attacca, il ritmo, tutto quello che faceva dell'informale una specie di esplosione di energie, tutto quello che era l'armamentario, diciamo, proprio costruttivo dell'informale e delle cose attorno all'informale non erano più utilizzabili. E pian piano, nel corso di alcuni anni di lavoro, ho come decantato queste cose. Nel filmato si vede un primo quadro, che è del 69, il quadro grande blu, in cui ancora appare qualche segno. Poi piano piano questi segni sono come assorbiti nella superficie. E ho cercato di far diventare lo spazio non più qualcosa di indicato, di costruito, ma qualcosa che fosse pertinente allo stesso oggetto, una specie di fibra del visibile, non qualcosa di indicato con un atto geometrico, con una prospettiva o comunque con un ritmo, con una cadenza geometrica. Questo è accaduto lentamente, pian piano, e in questa fase il colore ha preso un'importanza sempre più dominante, sempre importante, perché col colore riuscivo poi mi sembrava di poter ottenere anche una spiazzalità e una superficie che non era più la superficie di qualcosa, ma era una superficie che non aveva più rapporti con nulla, neanche con l'orizzonte, come inteso come asse del visibile. Tutto questo è stato un po' compagno, un po' nemico, un po' mi ha a lungo fatto riflettere e pensare, però poi ogni tanto accadevano questi, mi capitava di riuscire a realizzare questa cosa e mi domandavo io stesso cosa stesse accadendo, perché mi sembrava che non fossero più le mie intenzioni, anzi le mie intenzioni diventassero sempre meno importanti, le mie capacità, le mie qualità professionali fossero messe in qualche modo da parte e si pian piano si attuasse qualcosa che non era di fuori di me, era in un me più profondo, meno evidente e meno legato alle circostanze. Questo pian piano mi ha dato sempre più, non dico sicurezza, ma al contrario, mi ha fatto capire che il traguardo è una cosa che in fondo sta nella sua irraggiungibilità e questo mi ha dato anche la forza di continuare.
Prima di così magari formulare una domanda, mi veniva in mente, cari amici, che di solito i critici, parlando della pittura di Olivieri o anche di quella dei suoi compagni di strada, fanno dei paralleli con grandi maestri americani, per esempio Rocco, per esempio Barnett Newman, ed effettivamente non è che questi paralleli o questi rapporti non ci siano, forse più con la poetica che non poi con le singole opere. Per esempio Rocco era un artista che una volta ha detto dire poco dice di più che cercare di dire tutto. E questa è una intuizione importante, ecco, perché naturalmente l'arte può anche dire tutto, no? Pensate per esempio a un quadro del Carpaccio che ti descrive il tavolo e poi l'arazzo posato sul tavolo e magari il filo di perle posato sull'arazzo e così via, ecco, ma è una descrizione piena di mistero. In realtà però vediamo che dire meno è un modo di dire di più. E questo lo diceva Rothko, e io credo che ci sia un rapporto, ecco, in questa direzione di ricerca.